Buongiorno a tutti.
La signora sono io.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Eccoci, ci siamo. Stiamo per arrivare. Eccoci qua, buongiorno a tutti. È la seconda puntata della Signora Sono Io. In studio qui da Ragno Donna Rossa siamo io, Stefania Placidi, e Bianca Giovanni
La Iorona, che adesso si sta soffrendo di un secondo microfono. I nostri problemi tecnici continuano a impazzare, però è anche divertente questo. Adesso parliamo nello stesso microfono, poi più o meno riusciremo a differenziarci. Questa è la nostra seconda puntata, è molto strana questa sensazione di parlare di folk ed essere molto folk, molto roots, perché noi davanti a un mixer sveniamo come un gatto davanti alle lucine dell'albero di Natale.
Fantastica. Allora, siamo di nuovo qui a parlarvi della nostra città, della musica legata alla nostra città. Vai.
Mi senti?
Manda. Sì,
mi senti?
Sei.
Fantastico.
È tornata Bianca dal microfono.
Posso soffrire di un microfono anch'io? Non mi sento in cuffia, ma potrebbe anche, diciamo che è una filosofia che potrebbe anche funzionare. Non parlo senza sentirmi, poi i miei amici mi diranno cosa vuol dire. Allora, cara, iniziamo questa trasmissione con una prima traccia. Diciamo che iniziamo da una cosa antica. Noi parliamo di canzone romana. Questo è un madrigale di cui tu sicuramente saprai più di me. È un brano del XIX secolo che si chiama Faccia alla finestra, che credo sia un must per tutti i grandi.
Esattamente. Che cosa facciamo nel nostro tentativo di farvi ascoltare cose antiche come cose invece più recenti? Vi proponiamo un autore più o meno noto, nel senso che fa parte di quel gremitissimo sottosuolo di interpreti.
Sottosuolo
della canzone
underground
romana,
vuol dire
che si è occupato di tantissime cose. E rovistando tra il nostro materiale abbiamo scovato una chicca, un disco in cui l'autore e interprete di cui sto parlando, che si chiama Enzo Parise.
Sì, e di cui ti sei praticamente innamorata.
Un po' sì, perché tra le varie cose, appunto milioni di cose che ho visto realizzate da lui, ho trovato un disco totalmente dedicato a madrigali, a cose antichissime e assolutamente popolari. Ho scovato una delle milioni, appunto, come diceva Bianca, di versioni di M'affaccia alla finestra, uno madrigale antico in realtà, che risale al XIX secolo e che, malgrado sia appunto noto in tante, in più note versioni, noi vi facciamo sentire questa meno nota, ma molto molto classica.
Proviamo a farlo partire, vediamo cosa succede. Intanto vado, il coordinamento motorio non è nostro forte, devo premere anche questa lucina, tra le altre cose, secondo te?
Prova. Eccolo, eccolo.
Eccolo, non esagera che poi va in over. Eccoci,
affaccio alla finestra e vedo donne, vedo le mie miserie come so grande. Chiamo l'amore mio, non mi risponde. Hai messo le catene, non posso più campare. Tiene teme, tiene, teme che volo. Io me so innamorato dello cielo. Lo cielo è aretto e lo mio amore so. Lo cielo è aretto e lo mio amore solo. M'hai messo le catene, non posso più campare. Me sono state donate tre viole, io me l'ho messe sotto al capezzale e per tutta la notte sentì l'odore. Notte sentì l'odore, m'hai messo le catene, non posso più campare.
E la signora siamo noi, ecco questo tuo amichetto Enzo Parise, che siamo andate a spizzarcelo su Google e aveva delle foto inquietanti. Questo è l'aggettivo che viene in mente.
Vabbè, ma sempre quello
ha fatto impazzire. Se metti sotto, noi abbiamo la nostra sigletta che suona sotto.
Ma mi è piaciuta tanto questa versione, perché è molto classica e è sicuramente molto tradizionale, come è il caso a volte di essere.
No, no, ma io devo ammettere che su questo brano il nostro buon Parise si, diciamo, dà.
La signora sono io.
Ecco, com'è
la
il volume adesso della signora?
È altissimo, altissimo.
E abbassalo da qua, vai.
È altissimo.
Lo abbasso da qua. Ci deve fare da sottofondo questo, da sottoscala. non da di più. Allora, adesso andiamo al prossimo brano. Noi cerchiamo di portarvi un po' in giro nella cultura romana e nella musica, che è, diciamo, un po' il cappello sulla nostra città. E dal madrigale del XIX secolo, suonato bene, cantato, eseguito bene, diciamo, passiamo a un panorama completamente differente. E questo panorama, invece di essere Trastevere appunto le carrozzelle, il fiume, cosa che a noi ci ha un po' anche stancato, diciamo, nel corso del tempo, ci affacciamo su un luogo che chi abita a Roma centro-sud conosce molto bene: è il grande, meraviglioso parco della Caffarella.
Che
attenzione!
Meraviglia.
Caffarella, io da Canara dico Caffarella, vengono in mente pecore. Un posto dove fino a poco tempo fa vendevano le caciotte in mezzo
no, ancora c'è la produzione.
Sì, c'era stata una crisi. Ma però il comitato della Caffarella dei quartieri è riuscito a farselo. Insomma, ci sono state delle lotte interessanti. È un parco meraviglioso che abita a Colli Albani. C'ha questo, diciamo, strana sensazione barocca, che percorre una strada super trafficata, passa pure l'87 e. Oh, meraviglia!
Si stupore. Apre il parco della Caffarella.
Si apre questo parco in seconda linea. C'hai l'Appia Antica con i sepolcri. È una cosa.
Cecilia Metella
visibile. E le pecore. E tu dici: ok, devo parlare col mio pusher. Perché dici: non è. E invece è così. Tra altre cose, il parco della Caffarella, vabbè, per tante cose è famoso e negli ultimi anni diciamo, si è fatto riconoscere per un fenomeno che è partito proprio dalla Caffarella, che è un'invasione di specie. Dice: che c'entra con Roma? C'entra, perché a Roma succedono tantissime cose, ci sono dei fenomeni paranormali, tipo i signori che vanno a mollare i pescetti a Villa Doria Banfili in Tallaghetto, pensando libero il pescetto, libero, e quello diventa un caimano che se magna tutti i lantri e crea delle mutazioni di specie che stanno preoccupando più di qualche addetto ai parchi. E alla Caffarella è successo qualcosa di simile, ma meno problematico, che praticamente credo che la leggenda popolare dice che furono dei pappagalletti scappati da una gabbia da qualche abitante dei palazzi circonvicini. Scappa questa coppia di pappagalletti che, notoriamente, non avendo niente di meglio da fare, procrea,
è chiaro,
Dio li benedica, li conservi in sale, si moltiplicano, e quindi questi pappagalletti, da sia piccoli che enormi, meravigliosi, tutti verdi, che sembra di sta a Bahia, hanno mangiato, diciamo, l'habitat di tantissime altre specie. E quindi da qui, diciamo, questo meraviglioso brano che si chiama I pappagalli della Caffarella, di un gruppo di amichetti che si chiama Brasmati Orchestra, di cui tu, dopo l'ascolto del brano, ci racconterai vita, morte e miracoli per questo e quest'altro motivo. Vediamo di far partire i nostri pappagalli.
Un giorno, andando in giro per la Caffarella, abbiamo trovato un piccolo poemetto che ora proverò indegnamente a recitare.
Mi ritrovo nella vita, strizzo straccio a setacciare, un presente ed un futuro di acque scure. Mangia, corri, studia, leggi, compra, parla, cala a nanna, tutto è stretto come in gabbia. Come pranzo a menù fisso, cameriere che te ghigna, tanto sa già cosa tu gli ordinerai, che a volte guarda il cielo, per la testa volantrullo. Ho deciso, voglio essere pappagallo.
Volano i pappagalli, graziano. Amano liberi sopra la Caffarella, volano i pappagalli, gracchiano.
Thank you.
che bravi
la Brasmati.
I nostri amici della Brasmati. Allora, questo mi dà l'opportunità di ricordare che io faccio parte, anche Bianca in realtà è legata alla Titubanda, che è una realtà importante, come ce ne sono tante in realtà a Roma, di bande ce ne sono di vari tipi, spontanee come la nostra o legate a istituzioni e via dicendo, tutte che rivestono un ruolo importantissimo, sì. Importantissimo nel panorama musicale della capitale. Io con quell'occasione
devo fare una specifica: per bande spesso le persone non addette ai lavori intendono gruppo, invece noi per banda intendiamo proprio una banda di ottoni e percussioni, quindi troverete gran cassa, rullante e quant'altro, ma soprattutto trombe e tromboni. Mi raccomando, non date del trombone alle trombe e viceversa.
Allora colgo l'occasione per ricordare che il 6 gennaio la Titubanda si esibirà all'Alessandrino nel pomeriggio e quindi festeggerà la Befana, ma anticiperà anche un evento importante che coinvolgerà le bande italiane e internazionali, che si terrà a giugno dal nome di Sbandata, poi avrà un sottonome ancora non definito. Sono appena partiti i lavori e ringraziamo già da adesso il settimo municipio.
E c'è da dire che la Titubanda quest'anno compie la fantastica età di 15 anni, ma è ancora, credo, una fra le più giovani delle bande italiane. Io sono coinvolta, tu sei una trombettista.
Io sono una trombettista
nella banda. Io sarei una trombonista, appunto, dicevamo, e soprattutto, diciamo, io c'ero quando essa nacque.
Esattamente.
E addirittura dirò di più, sono, lo posso dire, qui lo dico, lo dichiaro, sono l'autrice del nome. Ebbene sì!
Ebbene sì, rivendica la...
Rivendico l'autoria.
La commare, esatto. La commare della Titubanda.
Allora, andando a stringere, andiamo a quello che è uno dei nostri pezzi forti, che è il confronto.
Il confronto. Oggi che vi proponiamo niente di meno che...
Qualcosa che ha a che vedere con uno dei nostri maestri e grandi pensatori, cioè Pierpaolo Pasolini, che diciamo ha fatto tanto per la letteratura che riguarda anche la nostra città e la cinematografia ovviamente, ma anche la musica. Quindi non tutti sanno forse che Pierpaolo Pasolini ha scritto testi per canzoni, l'ha fatto primariamente per la sua carissima amica e grandissima artista Laura Betti, che lei mi insegna, dottoressa, che non era per niente romana. Bensì.
Assolutamente, lei è nata in Emilia, è nata nel 34, mi sembra, sì, nel 34, e recentemente scomparsa, ha contribuito alla diffusione, perché ha appunto messo in scena le canzoni di Pierpaolo Pasolini. Il valzer della toppa probabilmente a Roma è quella che è forse più nota, ma in realtà l'ambientazione e anche il linguaggio è legato alla romanità delle canzoni di Pasolini. E oltre al valzer della toppa, infatti, ha scritto sempre per Laura Betti Magritte Teresa detta pazzia, Cocco de mamma e Cristo al mandrione.
E quindi diciamo l'ambientazione pasoliniana è sempre quella borgatara, periferica e della prostituzione, cioè degli emarginati.
La versione che Laura Betti ha messo in scena, quindi le parole di Pierpaolo Pasolini, sono state musicate dal maestro Piero Umiliani, e dal lavoro poi teatrale è stato estratto un LP. E la versione che vi facciamo ascoltare è proprio questa d'orchestra. Sentirete ancora una volta sonorità bandistiche all'interno del pezzo. E, vi auguriamo un buon ascolto.
Me so fatta un quartino, ma dalla la testa, al mezzo che non fa ni la rocetta modesta, lassate le fa. Ambedi le foglie, ambedi la luna, ambedi le case, chi la mai viste? Stocchi me parte sognà, lassa me perde va.
eccoci. E questa era una versione stupenda del valzer della toppa. Io vorrei dire a tutti i ferriani, come me del resto, cioè cultori di tutto il mondo di Gabriella Ferri, che su questo tipo di brani la Betty spacca. Chiaramente il suo accento non è quello romano, ma è come dire quando io canto Kurt Weill, il mio tedesco non sarà ineccepibile, ma non importa, perché quello che importa è veramente l'emozione che si dà, e la Betty qua veramente credo che sia una delle più belle versioni del valzer della toppa. Spero che concorderete con me, casomai segnalatelo con i famosi trillini che io oggi vedo poco, secondo me non so, questo post capodanno, no?
No, poi oggi è lavorativo, ragazzi.
Tu hai ragione, allora c'è da lanciare qualche aneddoto. Io ho investigato in questi anni, continuo a farlo, sulla canzone romana, e mi è capitato fra le tante persone di incrociare un personaggio meraviglioso che è Luisa De Santis, che è questa fantastica attrice, figlia di Giuseppe De Santis, regista cinematografico del neorealismo italiano. Lei era la collega e amica di Gabriella Ferri quando iniziarono, quindi la famosa coppia delle giovani ragazze, la moraccione, la biondina, tutte belline, parliamo di ragazze di 20 anni, 21-22, loro erano quelle che poi venivano chiamate le romanine, iniziando a Milano. Quindi la De Santis mi ha raccontato un sacco di belle storie su Gabriella Ferri, e mi ha raccontato anche questo piccolo aneddoto, che quando la Ferri decise di cantare, di provare anche lei a cantare i pezzi di Pasolini, la Betty le fece una telefonata. Come potete immaginare che la Betty possa fare?
Sì, immagino.
Io in questo momento ho in mente la scena di Il Grande Cocomero quando la Betty prende il cane e lo butta dalla finestra, che magari sarà stata parte della sceneggiatura, ma ecco, quella è la mia immagine della Betty, per cui io avrei avuto molta paura. Però la Ferri, che non è, diciamo, un fuscellino, insomma, è una che si sa, secondo me, difendere più che me, però la telefonata, dice la leggenda popolare, racconta che la Betty gli fece: se mi rovini ste canzoni ti vengo a cercare. Questo un po', diciamo, adesso sto drammatizzando, ma più o meno fu questo. E invece noi possiamo affermare adesso, che se l'è cavata, non l'ha mai cercata, nel senso che non gli ha menato, quindi evidentemente il lavoro che la Ferri ha fatto è stato più che eccellente. Però adesso, quindi, nel nostro confronto, mettiamo a confronto queste due,
sì,
Mazzina contro Godzilla, praticamente.
Due grandi donne, due grandi interpreti. A questo punto avremo a che fare con una romanità sicuramente un po' più evidente. La versione di Gabriella Ferri è abbastanza distante nel tempo, perché quella che abbiamo sentito prima della Betty è del 1961, questa della Ferri, dunque la Ferri la pubblica nel 73 come lato B del famoso disco Sempre,
sì.
Era proprio il lato B del 45 giri. E
noi invece abbiamo trovato una chicca.
E noi invece ve la facciamo ascoltare in una versione ancora un po' più avanti nel tempo, è del 1980.
Ed è un live.
Ed è una versione, ed è una versione live.
Eccola.
Amabilissimo pubblico, vi vorrebbe cantare una canzone scritta da Pierpaolo Pasolini che si chiama Il Valzer della Toppa, detto romanesco ovviamente. Prego, maestro. E me so fatta un quartino e m'andava a destra. Ammazza che toppa. Nannina, conoscente e modesta, rilassate mi fa. Am vedi la luna, am vedi le case, am vedi le porte, e chi l'ha mai viste, lo stocchi mi viene da cantare. Davvia amore che torna a casa, stasera cocco, niente da fa, e poi son vecchia e c'ho 30 anni, ermono ancora il loi da guardò. Mamma mia, luci che vedo qua attorno, le vie da staccio mi pare come del giorno, lasciami verde e vattan'altra. Stasera godo la libertà, spara il cuccetto e torna a casa. E mamma tua a ti sta aspettando. E mi so presa l'ombra e vossa felice, me vossi cercando, me sento tornata un fiore delle virginità, 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 me sento tutta virginità e sarà.
Cosa vogliamo dire, un personaggio di questo calibro?
Applaudiamo pure noi.
Brava! Poi con questa drama, con questa drammatizzazione del live televisivo, poi se vi capita, comunque lo trovate su YouTube, molti dei materiali sono facili da reperire, quindi comunque fateci sapere. Noi abbiamo anche una fantastica mail, mm-hmm, che si chiama La signora sono io, @gmail.com, se non erro, vero?
Esattamente.
Mia. E adesso diciamo il confronto ci porta facilmente verso una grande citazione, noi inseriamo appunto un po' di letture, di cultura. Qui c'ho questo bellissimo volume di Pierpaolo Pasolini, ovviamente, che si chiama Storia della città di Dio, racconti e cronache romane dagli anni 50 al 66 delle Naudi, e all'interno c'è questo racconto che invece viene, dice La libertà d'Italia, Roma, 20 settembre 1950. Il racconto si chiama Il Palombo, perché qui cominciamo a introdurre l'argomento culinario, perché a un certo punto la nostra medica duchessa esporrà la ricetta. Oggi è giovedì, vediamo che cosa ci porta. È vero che noi la trasmissione sarà sempre di giovedì, quindi, però in tema, quindi preparatevi spiritualmente, in tema con la ricetta di oggi, leggiamo questo bellissimo racconto che si chiama Il Palombo. Romolè entrò di corsa nei mercati generali. Pedalava forte, senza guardarsi intorno. Se la madama gli avesse gridato dietro qualcosa perché lui mostrasse la tessera, avrebbe fatto finta di non sentire, perché chi ha la coscienza pulita, cioè chi ha la tessera in tasca, è lontano dall'immaginare che la madama lo chiami più di uno che non ce l'ha. La madama non disse niente e Romolè entrò nei mercati bruciati dal sole. Andò subito a girare per il reparto del pesce. C'era molto movimento. Nel gran frastuono i commissionari aspettavano i clienti in mezzo a mucchi di cassette piene di pesce. Romolè girava con calma. Era in forma, sentiva in cuore che quella mattina non avrebbe svagato. Si accostò a un commissionario. Tra le cassette, nell'ultima fila, ce n'era una con due merluzzi grossi. Prese il pesce in mano, gli alzò le gazze per vedere se era fresco, se lo cacciò contro il naso per sentire bene l'odore. Insomma, stava a fare la moina. Così palpò e annusò ben bene due merluzzi e poi li rimise nella cassetta. Tirò la cassetta un po' più indietro, di un 20 centimetri, e sempre facendo la moina se li mise davanti. Poi le diede un calcio col tacco e la mandò a finire nel mezzo. Dandosi una pettinata al ciuffo biondo che gli arrivava fin quasi al naso, si spinse verso la bilancia tranquillo, come un pesciarolo che volesse fare il suo acquisto, per vedere se qualcuno si fosse accorto del calcio. Tutto bene. Si riavvicinò alla cassetta dei due merluzzi e vi lasciò cadere sopra il tagliando. Poi l'agguantò sempre franco e, tenendola sotto il braccio, se ne andò a metterla fuori nella carriola di un amico suo pesciarolo, al quale diede subito le 50 lire. Poi rientrò nel mercato del pesce. Fece altri due giri, andando a osservare la merce degli altri commissionari. La confusione e l'affollamento erano cresciuti, il sole della mattina era bollente. Gli occhi di Romoletto caddero allora sul palombo. Era un grosso palombo di 15 o 20 chili. L'osservò, sempre franco, e vide subito che non era fresco, però, facendo finta di niente, entrò a osservare altra merce dentro la fila delle cassette, poi, ritornando indietro, agguantò il palombo e se ne andò via, piano piano. andò a metterlo in un angolo in fondo al mercato perché stavolta non era pronta la carriola. In quel momento venne ad aggirarsi per il mercato del pesce una madama e Romoletto fischiettando uscì. Andò a prendere la bicicletta, avvolse i merluzzi in una carta e li legò alla sella con dello spago in modo che non si vedessero. Poi rientrò nel mercato del pesce. La madama c'era ancora, ma Romoletto, tranquillo, andò a prendersi il palombo e con quello sotto il braccio passò sotto il suo naso fischiettando. Che mele fischiettava, ma pensava con batticuore ad uscire dai mercati senza tessera come era entrato. Era più difficile adesso con la merce. Ma passò davanti al reparto del pesce un carrettino. Romolè allora svelto vi lasciò cadere il palombo e presa la bicicletta lo seguì. Dopo 10 minuti lui, i merluzzi e il palombo erano fuori dai mercati. Ripescò il palombo dal carretto, lo legò con merluzzi alla sella e partì. Correva svelto perché si sentiva contento. La mattina era già inoltrata, l'aria scottava e testaccio era tutto in fervore. Dopo un quarto d'ora era alla Maranella. I pesciaroli già stavano smontando, bisognava spicciarsi. Romolè corse a chiedere in prestito un tavolino a un altro pesciarolo amico suo che aveva ormai finito il lavoro. Comprò 2 mazzi di foglie e mise tutto a posto. I 2 merluzzi se ne andarono subito. Erano 2 bei merluzzi di 2,5 chili e Romolè ci rimediò 1200 lire. Adesso restava il palombo. Romolè ci contava molto. Lo prese e lo spellò, non dubitando che fosse rosso. Era nero invece, nero come la pece, e puzzava forte di ammoniaca. Romolè si mise le mani nei capelli, fece per gettarlo via, non voleva averlo sulla coscienza. A mangiarlo ci si poteva lasciare la pelle, ma aveva troppo bisogno di soldi. Calò il prezzo, tanto il palombo era un pesce che la gente poco lo conosceva. Ma anche a quel prezzo non ci fu nessuno che lo comprò, si accostavano, lo annusavano e se ne andavano via. Romoletto era più nero del pesce. Poi gli venne l'idea. Corse da un abbacchiaro, vi comprò 2 pezzi di sangue, prese il fazzoletto e vi avvolse il sangue. Spremendo il fazzoletto lo sfregò contro il palombo, dipingendolo tutto di rosso. Lo trattava con cura, sfregando ben bene le pieghe e le grinze della pancia. Infine il palombo fu tutto fiammeggiante, tutta una freschezza. Romolè lo tagliò in 2 pezzi e lo mise sopra, tra il bel verde dei 2 mazzi di foglie. Ma, e la puzza? Ora la gente, vedendolo bello e rosso, s'accostava, ma poi, mettendoselo sotto il naso, sentiva la puzza d'ammoniaca e se ne andava. «Erber palombo!» gridava Romoletto. Era bello, ma puzzava. Allora gli venne la seconda idea. Corse a comprare 2 limoni fracichi e ricominciò a strinare il palombo fin dentro l'osso della pancia, finché la puzza non si sentì più. Ora Romolè poteva strillare quanto voleva. «Erber palombo!» strillava. «A 4 er palombo! Am vedi che bellezza! Vedo oro macinato, vedo! A 4 er palombo!» La gente cominciò a accostarsi e qualcuno comprò. In poco tempo ne vendette 3 etti. La voce si sparse per il mercato e i clienti si affollarono. Dopo mezz'ora il palombo fu tutto venduto. Romolè diede una piotta al ragazzo che gli aveva prestato il tavolino e se l'abbatté prendendo la strada di Trastevere.
Bello, bellissimo. Un omaggio, a Pierpaolo Pasolini.
E anche ai palombi.
Andiamo avanti con la musica?
Sì, qui entriamo diciamo ancora nell'ambito moderno, scusate, non c'è un contraddittorio fra moderno e antico, lo diciamo per ubicarvi in qualche modo, per collocarci. Parliamo di un gruppo diciamo di persone abbastanza giovani, sono degli amichetti che si chiamano Il Muro del Canto. Diciamo che subentra una questione anche di gusto. Io devo dire che molte delle cose del Muro del Canto, lo dico proprio tranquillamente, a volte non mi piacciono molto, è una questione personale, anche se io sono una vecchia rocchettara, sono una vecchia ciabatta rocchettara, quindi certo. Figuriamoci, loro hanno batteria, percussione eccetera, sono giovani, cantano in dialetto, hanno pubblicato un disco e sono diciamo inciampate in loro, abbiamo creato un team, una specie di cordata, ci chiamiamo le truppe cammellate romanesche, fra Banda Iorona che è il mio gruppo, io sono la Iorona perché sono la cantante della Banda Iorona, quindi Banda Iorona, Il Muro del Canto e Art Decore, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e continueremo a parlare. Abbiamo anche realizzato, grazie alla Goodfellas, che è la nostra etichetta, un vinile e vi assicuro che finire su un vinile è sempre qualcosa. E del Muro del Canto oggi vi facciamo sentire un brano che per me è il brano punk, lo chiamerei. Chissà cosa mi diranno, mi spareranno loro. Questo è L'Ammazza 7 dal CD Il Muro del Canto, se non sbaglio il titolo. Ah no, proprio il titolo è proprio L'Ammazza 7. Quindi improvvisare la canzone. Sto inserendo, vediamo se riesco a far funzionare questa macchina infernale. Search, eccolo. Uno e due. No, track search. Ecco, guarda un po', è partito? Dottoressa? Ora sì.
Eccolo.
Non parte.
Non parte il CD.
Fantastico. CD1, CD2, abbiamo schiacciato tutti i pippoli possibili. Adesso è partito? No, neanche. Allora, guardate, facciamo una cosa. Lo cerchiamo, una frazione di secondo, lo cerchiamo sul nostro mitico YouTube, che è il nostro supporto, che è il nostro strumento di lavoro, dove troviamo tante cose. Intanto, scusate, approfitto di questo momento per salutare una mia carissima amica che si chiama Alessandra, e tramite lei vorrei salutare tutti coloro che in questo momento hanno problemi di salute o ospedalieri, che sono veramente i grandi problemi delle nostre vite. Vediamo un po' se riusciamo... Eccolo qua!
Faccio la rota, me cerco la coda e non la chiappo mai. Ci vuole il bastone per farmi sta buono, ma meno tre giorni per farmi cascare. Me bevo il veleno dei 20 scorpioni, mia madre e il dottore non sanno. Io della mazza sette e a canta con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mia son maledette. Io son figlio della mazza sette e a canta con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mia son maledette. Balordo, quando mi sei venuta a contagiare, è meglio la guerra, il gabbio e il colera, che resta da soli e tripola. Io sento i sospiri dell'anima in pena, col sole e l'amore che c'è. Io della mazza sette e a canta con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mia son maledette. Io son figlio della mazza sette e a canta con me non te ce mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mia son maledette.
Night, night, night.
bellissimi, il muro del canto, spaccano, come direbbero i giovani oggi.
Molto giovani. Allora, loro
i ragazzi sono venuti a festeggiare il Capodanno con Radio Onda Rossa e sono dei fantastici trascinatori, sono molto, molto entusiasmanti le loro versioni. È un grosso contributo, secondo me, che danno alla canzone romana attuale.
Vabbè, diciamo che soprattutto la canzone romana non è chiusa nei generi, ma si allarga e si espande da una parte e dall'altra. Adesso ricambiamo rapidamente fronte, torniamo sulla mia amatissima Graziella Di Prospero, di cui ogni volta vi, o almeno la maggior parte delle volte, cercherò di fornirvi e di farvi ascoltare, perché secondo me è, diciamo, dirimente, è fondamentale. Di Graziella Di Prospero raccontavo l'altra volta che è una cantante di area laziale o centro-italiana, ha collezionato tre fantastici lavori, tre vinili. Noi risalutiamo Giorgio Pedrazzi, che sappiamo che ci ascolta, il marito di Graziella, e anche lei, ovviamente, e stavolta facciamo sentire, diciamo, introduciamo un argomento che prima o poi vi sottoporrò, al di là della vostra volontà, che è la zampogna. Allora, tutti diranno: ah, la zampogna a Natale. Ecco, scordatevi le zampogne di Natale, perché è vero che sono fondamentali anche a Roma. Le novene, le grandi famiglie nobiliari pagavano lo zampognaro che veniva per fare le novene nel cortile del palazzo nobiliare. Però non è solo questo, la zampogna è lo strumento da cui viene tutta la parte poi di Saltarello, che influenzerà così fortemente la musica della nostra città. E quindi, diciamo, noi per cominciare a entrare nel mondo della zampogna facciamo sentire questo brano, che sono gli Stornelli Sociari alla Zampogna. Ricordate, chiunque vuole cantare canzone romana, secondo me dovrebbe avere degli obbligati, se dovesse fare degli esami universitari ci sarebbe la di prosperità, ecco.
Giustamente, perché la ricerca è importante. Allora, a questo punto faccio una piccola introduzione per una piccola citazione. Per parlare di Lazio, mando un pezzettino piccolissimo in omaggio a Nino Manfredi. E poi c'è la Graziella Di Prospero.
Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me, non mi scorderà, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me.
Per me che sono nullità
nell'immensità.
Musicabilmente mi piace, ma le parole no.
Sono scritte per chi si ama, come me e te.
Oh, tante grazie, io sarei nullità.
Nullità intesa in confronto all'immensità di tutto ciò che ci circonda.
Non mi convince per niente, il nostro amore è lui, immensità. Nullità, semmai, scusa, sarà tutto il resto.
In senso che non esiste altro all'infuori di esso, cioè del nostro amore?
Evidente.
Può darsi, del resto è un concetto presente anche nella canzone C'è una casa bianca che. Aspetta che te la leggo.
Allora,
grandissimi.
Allora, qui chiaramente c'è un Nino Manfredi che spazia, ma questo era Dino Risi, era Straziami ma di baci saziami del 68, la famosa immensità. Lei era Pamela Tiffin, poi nel film c'è il fantastico Cuto Gnazzi. Allora, cerchiamo di sentire la Di Prospero, nel frattempo dunque sarebbe la traccia 2, l'album è, non l'album, il LP, si dice una volta, l'LP è A-E-I-O-U. Vediamo un po', track search dovrebbe essere 2. Mi dica, dottoressa, se per caso ha l'impressione che sia partito.
Eccoci. E niente, pare che invece purtroppo oggi i nostri dischi pare non vadano. Quindi lasciamo la nostra Graziella Di Prospero alla prossima puntata, direi, Bianca.
Sì, assolutamente, magari faremo uno special, direi, a questo punto. Addirittura potremmo fare un confronto la prossima volta.
Esatto.
Anzi, io proporrei questo. Direi che la prossima volta facciamo un confrontone dedicato alla famosa Graziella Di Prospero. Diciamo che l'immensità è stata testimonianza. Ma io spero anche prossimamente sui nostri canali. Aspetta che passo al microfono mio. Così non ti sto addosso, vai, però vai. Era più divertente se ti parlavo addosso, perché sappiate che sono senza cuffie, è molto bello, quindi sono assolutamente libera e disinibita, potrei camminare nella stanza, tra altre cose non ho con me il mio cane, quattro zampe, perché deve stare a casa oggi. Una volta vi porteremo lo zampognaro, attenzione, cioè vorrei far venire qui un esponente della Zampogna e farvela sentire magari live, potremmo seguire qualche brano. Io sto cercando di cantare sulla Zampogna, il canto femminile su Zampogna è un aspetto molto importante, è molto difficile farlo, più che altro fisicamente bisogna avere un po' il physique du rôle. Io modestamente ce l'ho, per questo non riesco mai a dimagrire, perché altrimenti non potrei più cantare sulla Zampogna. Ti piace? Questa è un'ottima scusa, attenzione. Allora, mentre la nostra duchessa spippola, io approfitto per leggervi una cosa eccezionale che spesso leggo nei miei concerti. Questo è un grandissimo amico che si chiama Orso Pio, anche grande clarinettista, Orso Pio, che ha scritto questo meraviglioso Autostima. Ieri sono nato da psicanalista. Dottò, vorrei da essere aiutato da lei che so che è un gran professionista. Dell'autostima so del tutto orbato. E lui m'ha fatto tipo un'intervista, proprio tutto de meglio ha raccontato. Pigliava appunti con la sveglia in vista e alla fine così m'ha congedato. La terapia, la diagnosi piuttosto. È inutile che torni, sor paziente. Non perdi tempo e te sparambi il costo. Per te la scienza non può fare niente. Per me la tua autostima è tutta a posto. Non vale un cazzo, ma oggettivamente. E questo era Orso Pio. E adesso, che cosa ci stai proponendo?
Grandioso Orso Pio, un saluto. Che vogliamo mettere? Vogliamo mettere un gruppo fantastico di... In realtà loro vengono da Fiumicino, in realtà. Sì. Le Radici del Cemento. E...
Uno dei cantanti delle Radici del Cemento è stato Adriano Bono, che è un carissimo amichetto che coinvolgeremo, che salutiamo caramente e che coinvolgeremo sicuramente in una. Poi spiegheremo lui che cosa sta facendo per la canzone romana, per la musica, certo, di Roma. Ecco, diciamo la musica di Roma. Allora, questi sono Radici nel Cemento che abbiamo rubato da. Preso in prestito da repertorio, per esempio, di Dagli Poveri. Questa è la cucina casareccia di Roma.
Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come mangiando se trova. E a casa mia è sempre festa, che ci sia pasta, che ci sia minestra. Mi madre a falla è una maestra, quando scodella nessuno protesta. E casareccia è genuina, niente OGM nella mia cucina. Si mangi gnocchi o fettuccina, il mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma, zia e nonna in combination, alli fornelli ci fanno una session. Soffrigi al dritto, soffrigi a rovescio, che quando è ora qua vanno depression. Hai da sentì poi o quanto è squisito, è pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello servito, se non ce l'hai va venire l'appetito. Con la mentuccia la dritta romana, non ti scorda sporveracce la grana. Pasta patate, pasta e lenticchia, peperoncino cubi un'antichia. È quello buono, è quello che picchia, ma c'è piano sentirai come fischia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come mangiando se trova. Vertice di bucatini alla matriciana, 300 cicori a sarti in bocca alla romana. Pensa degli a testa quando c'è la parmigiana, il trionfo della dieta mediterranea. E la scarola indivia e valeriana, fine che carote a maggio la fava romana. Tutta prima scelta vegetariana, sta in confidenza con la fia dell'ortolana. Carciofi alla giudia con le porchette, la mortadella, la pizza e le rosette, la coratella fritta vuoi mette, e mille 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 altre ricette. Per carità, buono riso alla cantonese, con le giamaicano, zighini, zuppa inglese. L'altre cucine non si sentano offesi, si è Roma caput mundi del bel paese. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's.
cucina casareccia di Roma. Oh com'è buona, oh com'è buona, la cucina casareccia di Roma. Oh com'è buona, oh com'è buona, la cucina casareccia di Roma.
E infatti è proprio buona. E oggi parliamo proprio di una gloria romana. Di cosa parliamo oggi? Dei filetti di baccalà, ragazzi, questi sono una cosa eccezionale, dico bene, Bia?
Assolutamente, poi diciamo, per questo c'era stata la citazione basoliniana sul palombo, che non c'entra niente le menzogne
col baccalà.
Non c'entra
niente, però introduce. I filetti di baccalà.
Questi devono essere freschi però, eh?
Beh, certo, tutto il pesce deve essere fresco, come il palombo di Pasolini. I filetti di baccalà a Roma sono una pietanza... quasi monumentale, e spesso nelle guide di cucina vengono proprio descritti come una gloria della nostra città. E leggo un pezzettino da una di queste guide antiche. Il filetto non è soltanto una buonissima cosa, è un boccone ghiotto con tutti i riflessi morali e le risonanze palatali che l'attributo comporta, un autentico peccato di gola. Ecco di come se ne parla dei filetti di baccalà. Che cosa si fa? Si prende un bel pezzo di filettone. Che sono i filettoni? Sono un tipo di taglio del baccalà, in particolare di quello norvegese.
Sono particolarmente... paura, questa cultura mi stai a far paura.
Sono particolarmente carnosi, cicciosi.
Vabbè, ma stai a parlare di sesso?
No, di cibo, ma di cibo che, se l'altra volta abbiamo fatto una cosa delicata, oggi diciamo ci spingiamo un po' più avanti, un po'
sì,
più in là,
sì.
con le sensazioni, e soprattutto elogiamo il fritto. Il fritto
è un'arte.
Il fritto. Che cosa si fa? Si prende un bel pezzo di filettone, di quello norvegese in particolare, si mette a mollo almeno per un giorno, si dissala in questo modo e l'acqua compenetra e rende tutta la carne molto bella.
Sì, ma il gatto va chiuso fuori dal bagno.
Il gatto va messo via. Oh, c'è una... chiaramente poi si fa una bellissima pastella, ma attenzione, senza sale. Perché senza sale? Perché il baccalà...
sarà già salato.
È già salato, quindi non ci si mette sale nella pastella, ma la pastella viene fatta esclusivamente con acqua e farina. Perché? Perché fondamentalmente i filetti di baccalà, anche loro, sono un piatto povero. Dunque, essendo povero, diciamo, gli ingredienti sono ridotti al minimo e si sviluppano le particolarità già intrinseche nell'oggetto.
Ma perché la cucina romana quindi è una cucina molto povera?
Per lo più sì.
Oppure con cose che adesso costano un occhio della testa, ovviamente.
Ma diciamo che il baccalà è tradizionalmente un cibo povero, in realtà ce ne sono... di varietà assolutamente costosissime, pregiate, che alla fine...
Allora, velocemente, diciamo allora, che... la pastella, racconta bene la...
Allora, che cosa si fa? Si fa una bella pastella, i filetti si riducono in striscioline da circa 7-8 cm l'una. E il segreto qual è? Il segreto ve lo racconto esattamente da come l'ho appreso dal famoso frittellaro, dal famoso filettaro di Campo di Fiori.
Il
in realtà,
filettaro di Campo di Fiori!
Il filettaro di Campo di Fiori, in realtà, vabbè, lo sapete tutti, i romani, insomma, penso lo sappiano tutti, è quello che sta lì a Santa Barbara, a Via dei Giubbonari,
Dello
slarghetto di Santa Barbara di Via dei Giubbonari. Cosa fanno loro? A parte che il posticino lì è una chicca, chiunque non ci sia mai stato lo invoglio
sì,
ad andare.
Però hanno alzato i prezzi, dai.
La crisi.
Vabbè,
ma quelle sono esperienze, non sì. Le devi considerare solo come cibo. E quindi qual è il loro segreto? Bianca sta qui che si, che si piega a ridere.
No, perché è il guru, capito? Questa è una chicca del guru.
Ma certo, ma quelle sono esperienze.
Certo.
Che cosa fanno loro? Il segreto qual è? Una volta appunto passati, ammollati i filetti nella pastella, che non deve essere né tanto liquida ma nemmeno tanto solida, vanno prima passati in una padella che ricolma di olio bollente. Immediatamente, appena il filetto cade giù e risale su, quindi proprio a secondi, vengono poi spostati qua a schiumarola in un'altra padella bollente. Eccolo qua il segreto dei veri e antichi filetti
sono
di baccalà.
Stupida,
lo so, basita. Perché
sono
questa,
un po' basita.
Perché tutti conoscono i filetti di baccalà, ma la frittura è un'arte. La frittura è una vera arte.
E poi la domanda, aspetta,
la doppia frittura è la vera.
Olio d'oliva o olio dei semi?
È olio dei semi, perché il punto di fumo è più alto e reggono più fritture lunghe, okay. E non c'è niente da fare. L'olio dei semi, soprattutto se è d'arachide, quindi più naturale possibile, in realtà è più idoneo alla frittura, soprattutto quella lunga.
Allora, io stoppo la nostra mitica Stefania Placidi, detta la duchessa, mi sta a venire, raga, io questo sarebbe il primo giorno di dieta, sono veramente allucinata.
Io per questo ho scelto i filetti
di
baccalà.
Sì, io adesso in questo momento sento proprio che il colesterolo mi sale anche se non ho messo in bocca niente, e vi salutiamo, questa è la signora Sono Io, siamo state Stefania Placidi, la duchessa, e Bianca Giovanini, la Iorona, noi ci vediamo giovedì prossimo da mezzogiorno a luna, sempre su Radio Onda Rossa.
Noi due ci vediamo.
Noi
ma
due
loro
ci vediamo
sento.
Anche, voi ci sentite, vabbè, ci vediamo a Sveduma, dicono attori, e dai su, che c'entra, è come, vabbè, allora, anch'io voglio dire delle grandi frasi celebri, tipo, non è la cucina ma è un'avventura, com'è che hai detto? No, adesso me lo devo risentire, ci potete sentire ovviamente in streaming, ma anche il nostro podcast verrà pubblicato poi sulla pagina di Radio Onda Rossa, se volete sentirci ci iscrivete sulla signora sono io,
gmail.com.
E noi vi salutiamo con un brano augurale di un altro grandissimo, io avevamo citato Dino Risi, adesso citiamo Gigi Magni.
Gigi Magni che si fa autore e regista di una versione eccezionale, stratosferica secondo me, della Tosca, celeberrima opera di Puccini, la versione di cui realizza un fantastico film. E ne estrapoliamo un canto che all'interno del film magari è sembrato una scena un po' più marginale,
sì,
ma è fantastico. Con questo,
dominante. Ci
con questo
un po'
vi salutiamo.
Noi. Sì, e con la faccia di come si chiama l'attore meraviglioso, di Vittorio Gassman, che veramente da prende a schiaffi. Questo è il canto dei derelitti. A giovedì prossimo, la signora sono io. Eccolo che parte perché stanno camminando, eccoli.
Dove andate, sorella?
A ringraziare il Signore.
Pure. Namo, va. Ascoltate in cielo, l'onnipotente ama i solisti.